Bene, buonasera. C'è nel Vangelo un'espressione di Gesù che parlava dei suoi discepoli come del piccolo gregge. Questa sera siamo un piccolo gregge, però ben animato e motivato. Ascolteremo la meditazione che ci propone Suor Enrica delle Suore Ausiliatrici. Siccome siamo nel mese mariano, abbiamo pensato che il tema sarebbe stato opportuno che fosse Maria, la madre di Gesù, e che fosse trattato da una donna.
Trovate sul foglio il salmo con cui vi propongo di iniziare questa sera, il salmo 39. Un salmo che dice sentimenti altalenanti, ma che dice comunque una relazione, una vita dentro questi sentimenti altalenanti, un legame. Ed è questo legame con il Signore Gesù che vogliamo ancora di più approfondire questa sera. Ed è per questo che vi propongo di iniziare con il salmo, con questo salmo pregato a cori alterni, maschile e femminile. Il salmo dovrebbe essere diviso in versetti con i numeri. Iniziano, ho detto maschile e femminile, quindi iniziano gli uomini. Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte. I miei piedi ha stabilito sulla roccia. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Faccia il tuo volere, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Gogna e confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti di infamia quelli che godono della mia sventura. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa sera vi proponiamo tre testi che trovate riportati sul foglio. Di fatto sono due testi, due più ravvicinati nel Vangelo di Luca e l'ultimo del Vangelo di Giovanni. Beh, inizierei così. Un famoso pensatore disse: se chiedi a un uomo quanti figli ha, ti dirà: ne ho tre, due maschi e una femmina. Se lo chiedi a una donna, ti dirà: o Andrea, Daniele, Fabiana. Allora, inizio in questo modo, un po' già entrando nel cuore delle differenze, non per evidenziare delle polemiche, delle contrapposizioni, non so nemmeno se è proprio del tutto vero ciò che dice questo pensatore, ma è un pretesto per dire: ci mettiamo dal punto di vista di una donna che, se facciamo fede a questa battuta, ha presente i nomi, cioè l'identità profonda, cioè mira ad una profondità. Ed è questo che desideriamo fare questa sera, almeno il più possibile: mirare ad una profondità usando gli occhi di una donna e cercando di approfondire la figura di un uomo, la figura di Gesù, un uomo, il Figlio di Dio. E lo facciamo con il primo brano di Luca. Sul foglio trovate riportati solo alcuni versetti, però questa sera lo ascolteremo per intero, anche se è un brano che già conosciamo molto. Dal Vangelo secondo Luca. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. Una prima considerazione. Maria entra nella storia della vita di Gesù mentre è in ascolto di un angelo, e traccia il primo vero passo per chi vuole entrare in un rapporto vero con le creature, con gli uomini, con gli angeli. L'arte dell'ascolto ci mostra come fare spazio nella nostra vita. L'ascolto è più officina che sala da concerto, sottolinea Henri De Luca in un suo libro, quindi è più laboratorio, richiede un lavoro, una presenza attenta. E questo ascolto produce in lei un cambiamento. Il brano ci appena letto ce lo ricorda: a quelle parole rimase turbata, il primo cambiamento. Quindi un attimo di sbarrimento dopo questo ascolto, uno sbarrimento che possiamo avere anche noi laddove percepiamo una presenza del Signore nella nostra vita, uno sbarrimento che forse talvolta può durare anche degli anni. Se hai detto sì una volta, se hai proclamato di credere una volta, non sei mai al riparo dallo smarrimento. Così come Maria, donna di fede. Ma il non temere, Maria, che si trova più avanti nel brano, dice anche che Dio entra nella vita che è fatta anche di turbamenti, di emozioni, di confusione. In una parola, Dio entra nella nostra vita anche se inadeguata. È come se il Signore avesse detto a Maria: non temere la tua debolezza, anche se non sei pronta. Del resto, gli uomini non finiscono mai di essere pronti ad una presenza, ad un annuncio. È forte poi la considerazione che Maria pone all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Cerco di mettermi nei panni di Maria, evidentemente non suggerisco un'esegesi. Allora, mettendomi nei panni di Maria, mi viene questa considerazione. Noi sappiamo di Zaccaria che rimase muto. E allora, paragonando le due figure, mentre Zaccaria domandava all'angelo un segno della presenza del Signore, Maria con questa domanda domanda il senso. È una donna che si pone delle questioni, delle domande. E porre domande è stare davanti al Signore con tutta la propria dignità. È come dire: accetto il mistero, ma uso anche la mia intelligenza. Dico qual è il percorso che io intravedo, che ho in testa, e poi accetto anche delle strade al di sopra di me. Altrettanto forte l'immagine che esprime l'espressione: il Signore ti coprirà con la sua ombra, che dice lo stile di Dio. Di fronte a questo porre domande, di fronte ai timori, la potenza dell'Altissimo diventa ombra. Qualcosa di lieve, di apparentemente evanescente, che non puoi toccare, ma che vuole offrire sostegno, riparo. Forse quasi a dire che il Signore non lo troverai negli abbagli delle visioni, nello splendore del Tempio, ma nella vita in cui viviamo e si vivono anche ombre. E se ci pensiamo, è nel buio di un grembo che sta la luce della vita. E ancora, per entrare e dimorare nella vita, Dio si veste sempre di povertà, quindi di questa debolezza di cui parlavamo. Si veste dei panni del servo, e vi cito Filippesi 2, al versetto 6 e 7, brano che conosciamo ma che non finiamo di esplorare. Lo stile di Dio è uno stile che non si impone, va cercato, sarà accolto e generato solo da chi sa vivere in se stesso l'impegno del servo, come lui. Poi questa vicinanza di Dio genera servizio, genera attenzione agli altri, ma lo vedremo nel brano poi che leggeremo più tardi. Qui viene detto nel brano che abbiamo ascoltato, Maria è una donna che viene dalla periferia, è una donna di Nazareth. Questo già ci dice ancora lo stile di Dio, e quando dico stile di Dio intendo anche quello di Gesù, che lo impara dal Padre. Dio prende il mondo così com'è e in esso realizza una promessa, ma a partire dalla periferia. È rassicurante poi la risposta che l'angelo dà a Maria. Ho trovato una traduzione che così mi ha aperto a nuovi significati, a nuovi approfondimenti. Un famoso esegeta traduce così: non temere, Maria, verrà il Signore e ti riempirà la vita. Una frase che apre alla speranza, che in qualche modo accoglie i timori, li pacifica. E la speranza, in questo caso, è una vergine gravida di un mondo altro. E sempre stando dalle parti di una donna, di una madre. Le madri conoscono l'attesa che è inscritta fisicamente nel loro corpo. E si attende non per una mancanza, ma per una pienezza, non per un'assenza da colmare, ma per una sovrabbondanza di vita che spinge, che urge. Si attende per generare. In qualche modo in questo episodio si coglie il vento dello spirito che gonfia la vita. E cosa ci dice questo piccolo brano? Beh, ci dice che aver fede, porre fiducia in qualcuno, in questo caso di Dio, ma potremmo dire anche di uomo, è generativo di umanità. Aver fede genera in sé. Dicevo, è generatrice, è generativo di umanità, perché raddoppia la vita. Perché porta a un'esultanza di incontri, con una direzione, un approdo, si attende per generare, appunto. E questo approdo nella vita con Dio è l'eternità. L'eternità promessa a tutto ciò che di più bello portiamo nel cuore. In fondo è un'eredità promessa anche ai nostri amori. Il testo ci parla della fede di Maria e in qualche modo prima ancora della fede che ha vissuto Gesù, che è una fede al di là di ogni apparenza, dubbio, paura, muro. Gesù li ha vissuti tutti questi aspetti, però è andato oltre. La figura di Maria, ma in qualche modo attraverso lei la figura di Gesù, ci dice che la fede è una forza che cambia la vita, perché questo è un racconto di un incontro. Un incontro reale. La fede è una forza che cambia la vita e fa bene alla vita, perché moltiplica il cuore. Ernest Ronchi dice una cosa a proposito della fede che mi ha colpito e che forse può essere utile in questo contesto. Lui dice: ho commesso più errori nella mia vita per mancanza di fiducia nelle persone che non per eccesso di fiducia in loro. Non credere fa male. E la fede non è un'adesione, ma una dilatazione. In questo brano, nella figura di Maria, è ben evidente. Cioè, fa il cuore plurale. Non è più solo il mio singolo cuore. Dice la Bibbia: non avrai altro Dio. Ma non dice: non avrai altro amore al di fuori di me. Anzi dice: amerai con tutto il cuore il tuo Dio, ma allo stesso modo amerai con tutto il cuore anche tuo marito, tua moglie, il figlio, l'amico, e possiamo aggiungere. Allora, in questo brano Maria ci dice che fede agisce come moltiplicatore del cuore. In qualche modo crea una polifonia del vivere. E solamente in questa polifonia, in questi suoni armonici che si riuniscono, la vita può essere felice. In questo caso è possibile l'impossibile. Allora sappiamo in questa scia della fede che solo la coraggiosa follia di un adolescente poteva fidarsi e poteva affrontare disarmata in qualche modo il futuro. E il futuro è stato Erode, la fuga, il figlio perduto, un figlio incomprensibile, un figlio ucciso, una spada che le trafiggerà il cuore. E in questo caso non ci sono né angeli, né visioni, né parole. Il coraggio di Maria, una fede solida. Perché dopo quella prima volta nessun angelo le parlerà più, però le ha affrontato una vita. Dopo questo incontro. Allora Maria non segue la ragionevolezza, ma il binario delle ragioni più profonde, più coraggiose. Per questo diciamo una donna di fede. E il Vangelo è pieno di donne controcorrente, a partire da Maria. Donne irragionevoli. Perché danno ascolto non alle paure, ma all'amore. Non vuol dire che non le sentono, eh? Sono donne che trasgrediscono, che vanno oltre, che superano qualcosa, superano schemi, divieti, abitudini, cliché. Sono donne coraggiose, libere. Inventano qualcosa di nuovo. E Gesù le apprezza. Pensate all'episodio del nardo. Ecco, dopo questo primo incontro di Maria che le cambia la vita, Maria in questo modo continua andando incontro ad altri. Ed ascoltiamo il secondo brano tratto dal Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome». Qualche sottolineatura breve di questo brano, sempre non in un'ottica di esegesi, ma in un'ottica di mettersi nei panni di Maria e attraverso di lei riscoprire la figura di Gesù. Siamo invitati a ricavarne delle possibili indicazioni per noi, che desideriamo mettere i nostri piedi sui passi di Gesù. E da questo brano, Maria come Gesù, emerge come una persona in viaggio. Va da Elisabetta. Ma possiamo vedere il viaggio anche in un altro modo. Maria è una persona che si sposta da sé. Allora una domanda un po' provocatoria: che cosa può voler dire per noi essere delle persone che si spostano da noi stessi, essere degli spostati, tra virgolette? E mettersi in viaggio all'epoca era pericoloso per una donna sola, fidanzata. Maria dà una certa prova di scioltezza nel prendere questa decisione, una decisione a cui si opponevano diverse ragioni. Evidentemente per lei, come per Gesù, i criteri di scelta non erano il più conveniente, il più povero, il più ragionevole, ma erano altri. E Maria ancora una volta dà prova di creatività che la fa uscire dalle abitudini, dalle consuetudini. Un'osservazione ancora, che forse può essere banale: Maria fa visita e la visita è gratuita. E questo ci richiama ad un ingrediente della sua vita molto importante. E il termine visitare ricorre molte volte nella Bibbia. Qui, in Luca 1 al versetto 68, se volete anche in Luca 7 al versetto 16, dopo la resurrezione del figlio della vedova di Nain, si dice: «Dio ha visitato il suo popolo». la gratuita visita di Dio. E questa visita di Maria ha al centro un altro, Gesù. Infatti, al versetto 42 del capitolo 1 di Luca si dice: benedetto il frutto del tuo grembo. La gratuità e il centro non sono io, ma è un altro. Anche questo dice lo stile di Gesù, che Maria piano piano nel suo cammino acquisisce, porta, trasmette. Raggiunse in fretta la città di Giuda, abbiamo ascoltato. Possiamo pensare che la rapidità che fa agire Maria possa essere il desiderio di mettersi a servizio della cugina anziana e incinta. E allora che cosa scopriamo in tutto ciò? Che Maria è donna di relazione umana, profonda, vera, e di relazione per l'unico motivo che è la reciprocità. Vuole anche lei ricevere aiuto, confronto, così come darlo. Ed è da questa reciprocità che sgorga il Magnificat. È da una reciprocità sperimentata, vissuta, con gratitudine, con fiducia. E se rivediamo la vita di Gesù in filigrana con questi termini, reciprocità, fiducia, gratitudine, scopriremo ancora che sono ingredienti della vita di Gesù, del suo stile di relazione. E abbiamo ascoltato: beata colei che ha creduto alle parole, cioè la fede nella salvezza di Dio. Questa fede le permette di superare la fatica del viaggio, la pericolosità, perché il primato di Dio è alla base delle relazioni autentiche, come quella che si instaura tra lei e Elisabetta. E queste relazioni autentiche, che hanno questa base, fanno andare oltre le condizioni che si incontrano. Mi viene in mente un brano di San Paolo, la seconda lettera ai Corinzi, al versetto 4. Scusate, al capitolo 4, il versetto dal 7 al 14. Ve la leggo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre, infatti, noi che siamo vivi veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da questo stesso spirito di fede di cui sta scritto: ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. San Paolo mi sembrava che descrivesse bene queste relazioni autentiche, questa relazione profonda con il Signore Gesù, che fa andare al di là delle condizioni che si incontrano. Facile a dirsi, non semplice a sperimentarsi. Questo non significa che non ci si trovi nella prova, che non si abbiano timori, ma che lo stile di Gesù e di Maria invitano a guardare oltre, a guardare altro. Ed infine, Ascoltiamo un piccolo brano del Vangelo di Giovanni.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Abbiamo visto l'inizio e adesso vediamo la conclusione. In qualche modo abbiamo ascoltato un testamento, il testamento di Gesù. Un testamento universale, non solo domestico. Una madre è data ai discepoli e ai discepoli di tutti i tempi. Una madre è un dono, come lo è stato suo figlio, Gesù. Gli esperti ci dicono che la scena è stilata con un genere letterario, detto dello schema della rivelazione, che conferisce alla scena un valore, una valenza salvifica, rivelatrice, universale, al di là degli aspetti personali. Nel brano si usa la parola donna, un appellativo che non è usato nella letteratura antica, se è un figlio che si rivolge alla madre, ed è usato da Giovanni a Cana e qui. Potremmo dire che si vuole dare un messaggio raro e forte, come risulta da questa parola. Donna non è una parola generica. È una parola che universalizza Maria. Dio ha un progetto d'uomo, che è Gesù, un progetto di mondo, e in questo progetto Maria è madre, modello, riferimento, radice, inizio, così come Eva era madre nel vecchio progetto di uomo. In questo brano tutte le espressioni si articolano attorno alla parola madre, che è un termine decisivo nel brano. All'inizio del brano, per due volte, Maria viene chiamata sua madre. A metà del racconto, per due volte, è ancora detta la madre. Con l'articolo, ma senza l'aggettivo possessivo. Quasi che la sua maternità fosse vacante, senza oggetto, ma rimane maternità. È una maternità ferita, quella che vediamo in questo brano, perché il figlio muore. Ma è come se le venisse detto: donna, deponi il tuo dolore e riscopri la tua maternità. Riscopri la tua capacità d'amare. Un figlio muore, ma un figlio ti è dato. È una scena in cui i dolori dell'agonia per una morte sono mescolati in qualche modo, intrecciati ai dolori di un parto. È uno scontro che ritroviamo in altri passi della Bibbia. È uno scontro. E la Bibbia assicura che in questo scontro eterno tra amore e morte l'amore non soccombe. Forte come la morte e l'amore, le grandi acque non lo possono spegnere, dice il Cantico dei Cantici, al capitolo 8, versetti 6 e 7. Ernest Ronchi commenta questo brano dicendo che in questo caso la maternità è ospitalità che parte in pellegrinaggio verso i fratelli. E infine una nota un po' trasversale a questi brani. Maria non appare mai sola, è con l'angelo, con la sua famiglia, con i fratelli e con le sorelle, alla croce con Giovanni, con le altre donne, a fianco del giustiziato, infine nella camera alta, in mezzo ai fratelli. Maria è una presenza che crea dei legami, è una realtà che produce comunione, è una donna coinvolgente, come il figlio. E queste caratteristiche di Maria permangono anche dopo questo episodio, nel giorno del silenzio, il Sabato Santo, tempo in cui i discepoli, coloro che avevano assistito agli eventi, si portano dietro una certa inquietudine. Immaginate la presenza di Gesù che viene meno dopo il predicare, il pellegrinare, l'incontrare persone, storie, cuori per ridonare vita, speranza, ed emerge ora invece la fatica di vivere e di interpretare il presente, perché lui non c'è più, il futuro risulta incerto, sbiadito. Che cosa ne sarà di noi senza di lui? In questo caso il futuro fa paura, non suscita desideri. E pensate se non è così anche per noi talvolta, nei tempi che viviamo. E io mi immagino che la figura di Maria in questi tempi possa essere di grande aiuto. Perché? Perché è una donna che rimane, che non si distrae per fuggire il dolore. La tradizione l'ha nominata Virgo Fidelis. Ha vissuto la morte del figlio e rimane con il dolore. Rimane nella fede, perché altrimenti non mi spiego come sarebbe potuta essere nel cenacolo insieme ai discepoli a ricevere lo Spirito Santo. In fondo si fida del disegno di Dio che le è stato annunciato e che ha riconosciuto nel suo intimo. Vi riporto un articolo che è comparso sull'Avvenire nel marzo di quest'anno, che a tal proposito mi sembra, ve ne leggo un piccolo brano, mi sembra possa dire bene, possa descrivere bene Maria come una donna che rimane. Il Sabato Santo è il giorno più femminile dell'anno, perché è il giorno dell'attesa. Solo la donna sa cosa vuol dire attendere, perché porta in grembo la vita per 9 mesi. E la si dice per questo dolce attesa. Attesa e attenzione hanno la stessa radice. Per questo le donne sono attente ai dettagli, sino a rischiare di perdersi in essi, perché ogni talento ha la sua ombra. Ma solo la donna sa cosa vuol dire tessere la vita, prendersene cura e donarla al mondo. Solo la donna conosce questo accadere in lei e ne stupisce nel corpo e nell'anima. Il Sabato Santo, infatti, è il giorno delle donne. Alle donne è affidato il compito di prendersi cura, cioè di attendere al corpo di Cristo prima che inizi il sabato ebraico. Con i profumi e le essenze ne preparano la sepoltura provvisoria in tutta fretta, in attesa di quella definitiva. E ancora, il silenzio del sabato per gli uomini è sconfitta, è disfatta, tutto è finito. Per gli uomini che cercano sempre soluzioni efficaci ai problemi, la morte non ha soluzione. Cristo è stato un'illusione. Non è la soluzione al problema. Che differenza vuoi che facciano gli aromi e gli oli profumati? Per le donne c'è qualcosa di diverso. Intuiscono che Cristo è come loro, che danno ai loro figli il loro sangue e il loro corpo, perché i figli abbiano la vita. Il punto per loro non è trovare la soluzione a un problema, ma accompagnare chi ha il problema, non lasciarlo solo. Il chicco di grano muore a sé, ma chi è in dolce attesa può dare frutto. Evidentemente non è di nuovo per creare contrapposizioni, ma mi sembrava che questo articolo potesse descrivere un po' bene la profondità di un atteggiamento. E un po' riportare ciascuno di noi al chiedersi quali sono gli atteggiamenti prevalenti allora nelle nostre giornate. Quali sono le nostre sorgenti? Quali attese e quali desideri ci abitano? Quali pazienze e quali perseveranze? Ecco, evidentemente tra i due brani presi in considerazione ce ne sono molti altri, perché noi abbiamo preso in considerazione l'inizio e la fine. E in mezzo c'è molto. C'è il cammino della vita, il viaggio della vita. E Maria possedeva quella che potremmo chiamare la spiritualità del viaggio, che non consiste in un contemplare se stessa o le proprie emozioni, ma nel voler cogliere quello che accade attorno a sé, sotto l'impulso di una parola di Dio, nel voler partecipare al mistero che via via si svela. E allora, prima di sostare un attimo in silenzio, cercando di rileggere questi brani e rivedere le cose ascoltate, possiamo chiedere anche per noi la sapienza della spiritualità del viaggio. E lo chiediamo attraverso uno stralcio di una preghiera di Don Tonino Bello che ritrovate nel foglio e che vi invito a leggere insieme. Santa Maria, donna della strada, vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non abbiamo traguardi. Siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo sull'asfalto, ma il bitume cancella le nostre orme. Forzati del cammina, ci manca nella bisaccia di viandanti la cartina stradale che dia senso alle nostre itineranze. Santa Maria, donna della strada, fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. Liberaci dall'ansia della metropoli e donaci l'impazienza di Dio. L'impazienza di Dio che ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni di strada. L'ansia della metropoli, invece, ci rende specialisti del sorpasso, ci fa guadagnare tempo, ma ci fa perdere il fratello che cammina accanto a noi. Ci mette nelle vene la frenesia della velocità, ma svuota di tenerezza i nostri giorni. Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio, facci capire come più che sulle mappe della geografia, dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi. È su questi itinerari che crescerà la nostra fede. Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che ci colgono nell'aria. Verso questi santuari dirigi i nostri passi, per scorgere sulla sabbia dell'effimero le orme dell'Eterno. Restituisci sapore di ricerca interiore alla nostra inquietudine di turisti senza meta. Amen.